Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Monkees. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Questi erano i Monkees con I'm a Believer per aprire la puntata di oggi di Giocare col Fuoco, mentre invece adesso stiamo ascoltando della musica tradizionale vietnamita. E lo facciamo perché il primo libro di cui vi racconterò oggi, Dog Soldiers di Robert Stone, Minimum Fax nella traduzione di Dante Impieri, è ambientato proprio in quel paese durante la guerra del Vietnam. Robert Stone, nato nel 1937 e scomparso nel 2015, è una delle voci più rappresentative del dopoguerra americano. Influenzato da Conrad e Hemingway, ha scritto 8 romanzi, 2 raccolte di racconti e un memoir. Il protagonista di questo libro, John Converse, giornalista e drammaturgo californiano, si è reinventato corrispondente estero in Vietnam per scrivere un libro sulla guerra, ma soprattutto per sfuggire al delirio paranoico e all'infelice matrimonio con Marge, bigliettaia in un cinema a luci rosse con un problema di dipendenza. Robert Stone ambienta il suo capolavoro in una realtà che vede i rapporti di forza prevalere su quelli umani, travolti dal cinismo e dall'esasperazione. È la fine di una generazione la cui parabola, partita coi migliori presupposti durante la Summer of Love, l'estate dell'amore, si infrangerà contro il Watergate, svegliando l'America da un sonno forse tranquillo. Allora, innanzitutto io vorrei leggervi qualcosa dalla prefazione di Massimo Carlotto. La guerra del Vietnam fu senza dubbio l'evento bellico più criminogeno del Novecento. Il traffico di stupefacenti, la prostituzione a livelli endemici, il contrabbando di ogni tipo di merce, il gioco d'azzardo con le sue declinazioni più folli, prosperarono all'interno del conflitto con la complicità dei governi, compreso quello degli Stati Uniti d'America, e di ogni ambito amministrativo e militare. La corruzione imperava ovunque. Era il sistema su cui si era retto il decadente impero francese che, dopo la cocente sconfitta di Dien Bien Phu del 1954, aveva capito che l'Indocina era perduta per sempre. Colpisce ancora oggi l'ingenuità politico-militare con cui gli Stati Uniti si fecero via via coinvolgere nel conflitto. In particolare l'incapacità di risanare la classe dirigente sud-vietnamita che per prima non credeva nella vittoria e pensava solo ad arricchirsi. Atteggiamento che contagiò l'intera popolazione, la quale reagì imparando a sopravvivere, vivendo alla giornata, ostentando un fatalismo che rasentava a tratti l'indifferenza. Dog Soldiers del newyorkese Robert Stone, pubblicato nel 1974, racconta tutto questo attraverso una narrazione magistrale che immerge il lettore nel Vietnam dell'epoca. E la biografia dell'autore non lascia dubbi sul fatto che fece parte a pieno titolo di coloro che decisero di toccare con mano quella realtà. Ex militare, influenzato dalla Beat Generation, Stone diventò corrispondente di guerra, imbarcandosi su un aereo diretto a Saigon. Allora andiamo a leggere qualche passo di questo capolavoro di Robert Stone. Era ancora buio alla base aerea di Tan Son Hat quando Converse arrivò. L'aereo era un vecchio bimotore Caribou in tinta mimetica, verde e marrone. Durante il rifornimento di carburante, Converse aspettava accanto alla pista con la valigetta in mano, l'impermeabile piegato in un quadrato perfetto e agganciato alla cintura. Tre uomini in camicia a scacchi aspettavano con lui. Erano avvocati di Harvard, appartenenti al Comitato di Difesa Militare, e capì dalla loro conversazione che stavano andando a Mai Lat per contestare la condanna alla corte marziale di un marine nero. Era gente del Movimento per i Diritti Civili. Ne avevano i basettoni e la voce. Converse si tenne alla larga da loro, anche se non avevano l'aspetto da sfigati. Il Caribou decollò alle prime luci dell'alba. Quando raggiunse la quota di crociera, Converse assicurò la valigetta al sedile metallico accanto a sé e dall'oblò vide l'artiglieria scaricare i suoi proiettili mattutini sull'orizzonte che iniziava a tingersi di verde. Con lo schiarirsi del cielo, oscure e massicce formazioni di velivoli Dragon si allargavano tra gli archi luminosi delle granate e la stella del mattino, rientrando da Snuol e dal fronte. C'era troppo fracasso per conversare e Converse si addormentò. Quando si svegliò, il sole gli bruciava gli occhi. Guardò giù oltre il portellone di scarico e vide l'ombra dell'aeroplano che filava sull'oceano verde pallido. Erano a 200 metri dalla costa. C'era una spiaggia di sabbia bianca costeggiata di palme da cocco e oltre la spiaggia tettoie di lamiera che riflettevano la luce battente del sole. Mai Lat era un blocco d'acciaio deforme. Le poinciane rosso fuoco si stagliavano sui tetti come fili d'erba in un mucchio di barattoli. Vicino al porto c'erano gli edifici piastrellati del vecchio forte francese che facevano da quartier generale. Al centro della città c'erano due basse guglie anglicane di rame ossidato sormontate da croci. Da babordo Converse vide una fila di navi arenate, imbarcazioni anfibie da carico e da assalto color ardesia, dai cui ponti svettavano le punte degli argani a manovella e delle gru. Al centro della fila, sorvegliata da due navi di pattuglie che la tenevano al sicuro dai genieri nemici, c'era la Coral Sea. I bombardieri Skyhawk sulla pista di decollo erano coperti di tela cerata. Những lúc đêm thâu anh thấy hồn anh hơi lạnh hưu quanh một mình trên chiếc an thư. Il Caribou atterrò bruscamente, cigolando lungo una pista d'acciaio perforato, per poi fermarsi tra i sacchi di sabbia in una tormenta di polvere bianca. Converse uscì dall'aeroplano nel vento caldo che trasportava sabbia pungente. Non c'era nessuno ad accoglierli. Converse e gli avvocati si fecero strada tra le postazioni di guardia deserte in direzione di alcuni edifici in compensato, numerati con gli stencil. La zona della base in cui erano atterrati sembrava una città fantasma. Non c'era anima viva. Il terreno sotto i loro piedi era un misto di ghiaia e frammenti di conchiglie, arido come vi fosse stato sparso il sale. Converse non si era portato dietro il cappello e quando finalmente trovò l'ufficio degli affari pubblici, i capelli gli scottavano come fil di ferro rovente. All'interno dell'ufficio trovò una guardia mezza addormentata e un distributore refrigerato d'acqua potabile, ne beve a volontà. La guardia lo informò che l'ufficiale addetto ai comunicati stampa era anche il primo ufficiale della base e al momento aveva impegni più importanti altrove. Non si vedeva da una settimana. Il giornalista di turno invece era in pausa pranzo. Converse si sedette su una panchina a leggere il Time. L'ufficio puzzava di cera per pavimenti e inchiostro per timbri, odori tipici della presenza americana. Dopo una mezz'ora, il giornalista di prima classe McLean arrivò e si presentò. Il giornalista di prima classe McLean era un uomo piccolo e panciuto, che indossava una divisa da geniera incompleta con una calibro 45 nella fondina fissata alla cintura. Aveva le braccia coperte di lentiggini e tatuaggi, la faccia rubizza da ubriacone, adornata da un sinistro pizzetto e da un paio di occhiali da sole arrotondati. Converse aveva la sensazione di averlo già visto in un bar vicino a Santa Monica Beach, solo che allora McLean indossava i sandali e portava un paio di bonghi sotto il braccio. «Vuole vedere la spiaggia?» chiese McLean. «Deve proprio vederla, è la più bella di tutto il Vietnam». Converse ormai associava le spiagge vietnamite alla lebbra, a causa dei mendicanti a Cap San Jacques. Rifiutò con cortesia. Invece di andare in spiaggia si diressero verso l'infermeria, dove Converse prese le pillole contro la malaria e si fece misurare la temperatura. Era poco più di 37 gradi. Col passare del pomeriggio, a Converse divenne chiaro che all'ufficio degli affari pubblici non importava minimamente della sua esistenza, tanto che non ci sarebbe stato bisogno di inventarsi una storia su cui indagare per salvarsi la faccia. A ogni modo, non fu facile scollarsi di dosso McLean, avido di notizie dal grande mondo. Per quello che a Converse sembrò un intervallo interminabile, discorsero di musica, letteratura, cinema e dei piaceri della California. McLean mostrò a Converse alcune copie recenti della Gulf Gazette, di cui era direttore. «Cerco di tenerla sempre sul pezzo», spiegò. Mostrò a Converse anche lo schedario in cui teneva la sua collezione di porno e un contenitore per pellicola cinematografica che aveva riempito fino all'orlo di oppio del Laos. Converse promise di tornare il giorno dopo per fumarlo insieme a lui. Quando se ne andò, McLean lo salutò col segno della pace. Il cielo mandava lampi senza tuoni e dall'oceano proveniva una brezza che confortava l'anima. Passò accanto alla pista d'atterraggio degli elicotteri e proseguì lungo una strada sabbiosa che portava verso le guglie. In lontananza, sulla destra, c'erano i bassi edifici grigi dell'area di attracco. Sulla sinistra, dopo il filo spinato, un boschetto d'alberi dai grossi tronchi. Il terreno all'interno della struttura aveva il colore della cenere e pareva altrettanto sterile. Camminava a fatica, spostando la valigetta da una mano all'altra. Dopo un paio di minuti, una jeep con due poliziotti militari facenti capo ai Marines gli frenò accanto. «Monta, cugino!» Converse gettò la borsa sull'auto e vi salì. Il soldato alla guida gli chiese da dove venisse. Converse rispose «California» e la risposta provocò un'ondata di risa. Gli chiese dei guastatori. «Oh, wow!» disse uno dei Marines. «Fantastici! Incredibili!» L'altro Marine si disse d'accordo. «Hanno queste donne che si immergono in apnea, lo sapevi? Arrivano a nuoto dalla spiaggia con le cariche esplosive tra i denti. Piazzano mini adesive sugli scafi delle navi anfibie, quelle grosse e blam!» aprì le mani per mimare un'esplosione. I Marines erano molto abbronzati e coi berretti mimetici verdi si assomigliavano tutti. Sorridevano sempre e avevano gli occhi sgranati da tossici. «Sai a che penso io?» disse uno di loro. «Mi piacerebbe acchiappare una di quelle guastatrici e chiavarla a morte. Sono un pazzo maniaco. Sai cos'altro hanno? Hanno le focene. Addestrano le focene ad ammazzare i musi gialli del sud. Non ti piacerebbe vedere una scena del genere?» Converse annuì. Stava immaginando le silenziose profondità della baia, focene grigie dai collari borchiati che lottavano contro guastatrici dagli occhi a mandorla armate di coltello. La battaglia della baia di Mailat, illustrata da Arthur Rackham. «Questa è proprio una strana guerra», disse ai Marines. «Già, è strana forte, però in realtà non dovremmo parlarne». Oltre il cancello principale c'era uno spazio aperto che una volta faceva parte di Mailat, il cui confine era ora stato spostato a una distanza maggiore dal filo spinato. La porzione di città dove si trovava la base era stata annientata dai colpi di mortaio durante l'offensiva del Tet nel 1968. Ciò che ne restava cominciava con un vicolo di chioschetti sistemati alla meglio, con sedie rubate alla Marina Militare e ghiacciaie piene di birra 33. Il vicolo portava a un'arteria più grande, che a sua volta portava alla piazza davanti alla chiesa con le due guglie. Era una bella piazza con alberi di tamarindo, un chiosco di gelati e un caffè con un'elegante insegna in ferro battuto. Molto tempo prima, Mailat era un resort. Converse attraversò la piazza e trovò un mercatino all'ombra della chiesa. Dall'altra parte del mercatino c'era un deposito degli autobus e dietro il deposito una strada stretta occupata interamente da rosticcerie cinesi. Tra una rosticceria e l'altra c'era un edificio di cemento a pianta quadrata, l'Oscar. L'Oscar era un hotel in stile neo-orientale. C'erano separé delimitati da stuoie di bambù, tappetini sul pavimento, una teiera di ghisa in un angolo. Converse dovette portarsi da solo la valigia su per le scale. Nel cubicolo accanto si stava svolgendo una partita a carte. Converse sentiva l'odore dell'acqua di colonia dei giocatori e l'aroma pungente del whisky locale che bevevano. Si accovacciò su un tappetino, con la valigetta come supporto per la schiena, e si trovò faccia a faccia con uno dei tizi del cubicolo accanto. L'uomo era un asiatico dalla pelle scura, di nazionalità indefinita, forse un marinaio malese, pensò Converse. Si era messo a quattro zampe perché era incuriosito da lui. I due si scambiarono occhiate ostili finché l'uomo si allontanò disgustato, tirando su col naso. Si diceva che gli asiatici percepissero la presenza degli occidentali perché mandavano un odore di burro rancido. Converse si chiese se l'uomo avesse sentito il suo. Si alzò e aprì le persiane. La pioggia cadeva fitta come una mitragliata sulla strada di sotto. Si era quasi addormentato quando alzò lo sguardo e vide una ragazzina in piedi sulla soglia che stringeva un mucchio di cuscini tra le braccia come un gigantesco bouquet. Converse si alzò e la guardò entrare. La ragazzina gettò i cuscini sul pavimento e cominciò a fissare Converse come se lo trovasse in qualche modo desiderabile. Indossava vestiti occidentali che probabilmente si era cucita da sola ed era meravigliosa. Vedere ragazze così belle non era raro in Vietnam. «Conosci Ray?» le chiese Converse. Aveva pensato che forse poteva conoscere Hicks. Lei scosse la testa con lo sguardo vuoto e gli si avvicinò, posando i piedi sui cuscini. Non sarebbe stata fuori posto all'Hotel Caravelle di Saigon. Aveva gli occhi truccati come le ragazze del Caravelle, per arrotondare la forma degli occhi. Al Caravelle andava di moda il Parisian chic, e in risposta alla domanda della clientela le ragazze avevano preso a imitare lo stile e persino l'accento delle hostess della Delta Airlines. «Scopare», disse la ragazza. Converse cercò di simulare un'espressione divertita. Lei si avvicinò. Scopata numero uno. Le allungò una mano sulle natiche. Ogni volta era un brivido. Avevano dei volti delicati ed eterei, ma poi scoprivi che avevano il culo grosso e sproporzionato. Le sue tette gli arrivavano ai gomiti, tant'era piccola. Dietro alla ragazza, Converse si accorse di riuscire a vedere la suola di gomma di uno dei giocatori di carte nella stanza accanto. Era una suola intonsa, aveva ancora l'adesivo del prezzo. «Dopo», disse alla ragazza. Lei gli mise le mani sulla cintura. «No», disse lui, «non adesso, dopo». L'espressione sul viso della ragazzina sembrava un sorriso, ma non lo era. «Non scopare?» «Non scopare», disse Converse. Rimase nella stanza finché riuscì a sopportare di rimanerci, sperando che Ray si facesse vedere. Ma dopo le 5:30 ne aveva abbastanza. Raccolse la borsa e scese al piano di sotto, dove il proprietario dell'hotel mangiava una zuppa sotto una fotografia di Chiang Kai-shek. C'era anche la ragazza di poco prima, con l'espressione preoccupata. Vedendo Converse che scendeva le scale, iniziò a parlare velocemente, puntandogli il dito. Il proprietario alzò una mano per dirle di fare silenzio e continuò a mangiare. «Tu fatto scopato?» gli chiese tra un boccone e l'altro. «No», disse Converse. «Tu sicuro?» «Sono sicuro», rispose Converse. «In genere me ne accorgo». «Tu conosci Ray?» chiese il cinese. Converse annuì. «Ray è bar servizio marinai. Tu sai bar servizio marinai?» «Lo troverò». Ripercorse le stradine umide all'indietro, le sentinelle della base lo fecero passare grazie al visto stampa. Si diresse stanco verso la zona del porto, non pioveva più, ma c'era una quantità allarmante di zanzare e stavolta non c'era nessuna jeep. Lungo il perimetro della base i soldati stavano provando le torce per la notte imminente. Piccoli elicotteri di pattuglia sorvolavano gli alberi oltre il filo spinato. La sezione della base attorno al vecchio forte era un po' meglio delle altre. C'erano diverse varietà di palme e sentieri di ghiaia e conchiglie che attraversavano i prati al riparo dal sole. C'era un locale presso le militari, dove i marines e i ingegneri della marina se ne stavano seduti sotto la luce del crepuscolo, a bere e boccare di birra mentre il jukebox all'interno diffondeva Johnny Cash a tutto volume. C'era un cinema che proiettava Il Grinta, e una piccola cappella d'asse di compensato attorniata da irrigatoi per il prato. Sugli irrigatoi c'era un cartello in inglese vietnamita che diceva «Non bere l'acqua». Il bar dello United Seaman Service si era appropriato di alcune vecchie baracche della legione straniera. Converse individuò il bar, che era ampio, gradevole e quasi vuoto, e ordinò un gin tonic con ciò che gli avanzava del denaro militare. Hicks non era nei paraggi. Aspettò al bar finché si fece buio, poi riprese con molta fatica la valigetta e andò a controllare i tavoli all'aperto sul retro. Il peso della valigetta gli aveva intorpidito il braccio e la spalla. Se la trascinava dietro nella calura come un arto infetto da amputare, aspettandosi che da un momento all'altro i passanti iniziassero a protestare per la puzza o l'aspetto sgradevole. Ma la stanchezza aveva quasi sovrastato la paura.
Ngoảnh lại nhìn con 每秋光哎家里又动真娘空有个闹几公的疼人tại sao phò mã hồi hương chưa có được bao nhiêu ngày mà thông gia hai nhà lại trở thành cừu nhân cha cứ tin nơi phép máu của cung thần đợi giặc đến chân thành không chút gì náo nung cha không màng hạ chiếu cho nghe chư tướng đua tranh cha chỉ bắn một mũi tên sẽ giết sạch địch quân cha có ngờ đâu chiếc cung thần chỉ là miếng gỗ chơ chơ mà quân của triều đàn lại càng ngày càng đông cơn giông tố tứ phương ấy tàn khốc kinh hoàng chẳng sức quân nào có thể cự đương phải lúc nguy cơ cha đây cam ép mấy lòng từ giả đền đài cha dày công xây đất liều mình tự chiến cha đã phá trùng gì nhờ thế cho nên cha mới được tồn sinh
with the wind and the feeling that I'm under yeah I gotta go make it happen take the world in a loving embrace by all of the guns and what's and explode into space like a true nature's child we were born gonna be wild we can climb so high I never wanna die
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi li avete riconosciuti, erano gli Steppenwolf con Born to be Wild. Per chiudere questa prima parte della puntata di Giocare col Fuoco di oggi, dedicata a Robert Stone e il suo Dog Soldiers, vi ho letto qualcosa dalla prefazione di Massimo Carlotto ed è pubblicato da Minimum Fax nella traduzione di Dante Impieri. Mentre invece adesso, prima di introdurre il prossimo libro, ci godiamo un po' di Chet Baker. Adesso vorrei leggervi un passo da Testimoni, l'autobiografia di Robbie Robertson, pubblicata da Jimenez Edizioni nella traduzione di Gianluca Testani. L'impareggiabile contributo offerto da Robbie Robertson alla popular music ne ha fatto uno dei più amati autori e chitarristi di tutti i tempi. Ma pochi potevano aspettarsi che sarebbe stato un giovane canadese a scrivere alcune delle canzoni più significative del secolo passato. È un tomo piuttosto denso, sono quasi 600 pagine, e racconta nel dettaglio la vita di un artista che ha vissuto profondamente, ha influito profondamente sul suo tempo, e volevo leggervi questo passo in cui ci racconta un incontro piuttosto interessante. Il telefono squillò nella mia stanza al Chelsea. Era Brian Jones che chiamava per dire che i Rolling Stones erano a New York per qualche giorno. «Voi che fate? Bob è in giro?» Gli dissi che non sapevo cosa stesse facendo Bob, ma se voleva potevamo vederci più tardi. Disse che sarebbe venuto al Chelsea intorno alle 9 quella sera stessa. Parentesi, se ve lo state chiedendo, il Bob di cui si parla è quel Bob, Bob Dylan. Ritornare a New York e al Chelsea fu confortante, quasi come tornare a casa. Il direttore dell'albergo, Stanley Bard, mi aveva tenuto la mia suite preferita, la 410, una camera da letto, un bagno e un ampio soggiorno con un piccolo frigo vicino all'ingresso. E quello spazio extra mi faceva sentire meno inscatolato. Stanley, che al posto dell'affitto accettava oggetti d'arte che poi metteva in mostra nella hall, era tanto gentile da lasciarmi un po' di respiro quando i soldi scarseggiavano. Il telefono squillò ancora pochi minuti dopo, e stavolta era John Hammond. Suonava al caffè Ogogo e mi disse che dovevo assolutamente dare un'occhiata alla sua nuova band, in particolare a un incredibile chitarrista che aveva già suonato con Little Richard. Quando Brian Jones venne in albergo quella sera, gli dissi che stavo andando al Village per il concerto di John Hammond, e lui decise subito di accompagnarmi. Arrivammo proprio quando John stava per iniziare e trovammo degli ottimi posti a destra del palco. John non scherzava. Il suo nuovo gruppo era una bomba e lui suonava più forte di quanto avessi mai sentito. Poi introdusse il nuovo chitarrista per una canzone. Fate un bel applauso a un chitarrista straordinario, ecco a voi Jimmy James. Jimmy era mancino e la sua figura dinoccolata si avviluppava attorno allo strumento come se fosse nato con la chitarra allacciata sul corpo. Era giovane e bello, con braccia e mani che saettavano come folgori. Un po' spaccone, nel senso migliore del termine. Porca miseria, questo ragazzo spaccava di brutto. Cantava, suonava la chitarra dietro la schiena, dietro la testa, con una mano sola. Concluse il pezzo suonando con i denti, il che mi fece schizzare in piedi ad applaudire. Brian Jones sembrava accecato da un raggio di luce. Questo tipo dovrebbe venire in Inghilterra, disse, farebbe impazzire tutti. Alla fine del concerto andammo a salutare John e il suo chitarrista. Devo andare, mi disse Brian qualche minuto dopo, il jet lag. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Grazie amico, ti chiamo domani. Saltò su un taxi mentre io e Jimmy James parlavamo dei nostri sogni e delle canzoni che ci avevano cambiato la vita, tipo 44 di Howlin' Wolf. La settimana successiva io e Jimmy andammo a mangiare insieme e discutemmo a lungo della scrittura di canzoni. Scrivere canzoni è un mistero per me, confessò lui. Mi viene un'idea ma non so bene cosa farne, devo ancora capirci qualcosa. Io ho scritto i pezzi originali incisi dagli Hawks, gli dissi, e adoro tutto il processo della scrittura, ma siamo sempre on the road, spero di riuscire a concentrarmi sulla scrittura prima o poi. Dylan come scrive? Domandò Jimmy. Io sorrisi. A macchina. Cosa? No cazzo, a macchina? Che cosa bizzarra, ci devo provare un giorno o l'altro. Passeggiando per Washington Square ascoltammo dei musicisti di strada nel parco e anche qualcuno che predicava la fine del mondo. Quel tipo che hai portato al concerto l'altra sera, Brian Jones, disse Jimmy. Beh, mi ha parlato di qualcuno che ha parlato con qualcun altro e insomma vorrebbero portarmi in Inghilterra, a Londra. Non è una cosa pazzesca? Rise. Non vedo l'ora di andarci. Fantastico, replicai. Brian conosce chiunque. È una specie di ambasciatore di buona volontà. Ehi, l'altra sera hai fatto delle cose parecchio estreme con la barra del vibrato. Come cavolo fai a non far scordare la tua Stratocaster? È uno dei motivi per cui io sono passato alla Telecaster. Nessuna barra del vibrato da gestire. Oh, amico, devo fartelo vedere, disse Jimmy. Sto qui all'Albert Hotel. Vieni su e ti spiego il mio metodo. Salimmo nella sua stanza e Jimmy tirò la Stratocaster fuori dalla sua custodia. In ogni caso devo cambiare le corde, queste ormai sono andate. Si inginocchiò sul letto e mise la paletta della chitarra fra le gambe. Sostituì il mi basso. Ma prima di infilarla nella chiavetta, iniziò a massaggiare la corda tirandola verso di sé con entrambe le mani fino a renderla cedevole. Poi la avvolse al piolo. Ripeté l'operazione con ciascuna corda, come un rituale. Le chitarre si scordano facilmente quando monti corde nuove, perché devono adattarsi all'allungamento, ma questa era una soluzione. Dopo aver accordato la chitarra, Jimmy spinse la barra del vibrato verso il basso. Suonò dei lick assurdi e poi la piegò all'insù. Suonò un accordo di là e la chitarra restò perfettamente accordata. Ecco, ci vuole un po' più di tempo, ma ne vale la pena, disse. L'unico problema della Stratocaster è che quando rompi una corda, le molle della barra fanno scordare la chitarra. Allora devi cambiare subito la corda e intanto racconti una barzelletta al pubblico, giusto? A 16 anni avevo una Stratocaster, dissi, ma ho dovuto impegnarla in cambio dei soldi del viaggio per raggiungere Ronnie Hawkins in Arkansas. Oh, che peccato, disse Jimmy. Sei mai andato a riprendertela? Scossi il capo. Jimmy mi offrì da fumare e disse, il tuo nome è Jaime, l'ho letto nei crediti di Blonde on Blonde. Già, dissi. Hanno cominciato a chiamarmi Robby fin da ragazzino. Sai com'è? Se di cognome fai Smith, la gente ti chiama Smithy. E tu invece? I tuoi ti chiamavano Jimmy perché di cognome fai James? Lui sorrise mentre mi accendeva la sigaretta. No. Il mio cognome è Hendrix. E il nome vero è Johnny. Strano, eh? Ridemmo entrambi per l'evoluzione dei nostri nomi e per il fatto che li potevi cambiare come si cambiano i vestiti. We'll be right back.
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
E adesso vorrei leggervi un altro passo che narra di un episodio piuttosto centrale, di una vicenda piuttosto centrale nella storia della musica popolare del secolo scorso. Vediamo un po'. Non appena Levon prese posto dietro alla batteria per la nostra prima prova con Dylan, Bob capì che si trattava di un fuoriclasse. Incontrammo Al Cooper e Harvey Brooks e tutti insieme volevamo trovare un groove nostro. Volevamo fare una musica bella e onesta. Provammo e riprovammo i pezzi con le migliori intenzioni, ma Levon e io trovavamo tutto un po' disorganizzato. Dovevamo cercare di ricompattare l'insieme. Al e Harvey erano formidabili e ci vedevano come una sorta di ancora di salvezza. La fortuna era che Bob non sembrava affatto disturbato da tutto questo. Il fatto era che aveva suonato tanto da solo, voce, chitarra e armonica, e dovunque aveva incantato il pubblico. Quindi perché mai avrebbe dovuto rifarlo diversamente adesso che aveva un pugno di musicisti? Il 28 agosto al Forest Hills Stadium di New York salimmo sul palco nel pomeriggio per il soundcheck. Era un enorme stadio del tennis ridisegnato per ospitare eventi dal vivo. Poteva contenere 12.000 o 15.000 spettatori, numeri ben lontani da quelli dei locali cui eravamo stati abituati nel nostro ambiente. Il suono riecheggiava rumorosamente nello stadio vuoto e io chiesi a Bob se riuscisse a sentirsi bene. Nah, ma va bene lo stesso. Ricorda, stanotte non smettere di suonare, qualsiasi cosa accada. Lo disse come se stessimo per andare in battaglia. Col passare delle ore cominciavi a capire sempre più la portata dell'evento. Albert Grossman sembrava avere il dono dell'ubiquità, controllava ogni singolo dettaglio. Gli altri Hawks vennero a vedere dove ci eravamo andati a ficcare, io e Levon. Anche loro parevano intimoriti dalle dimensioni dello stadio. Ma più che dalla quantità degli spettatori, io ero preoccupato di come avremmo suonato e di come avrebbero reagito. Avevamo sentito quel che era successo al Newport Folk Festival con Bob e la Butterfield Blues Band. Bobby Newworth, il road manager di Dylan, disse che Pete Seeger aveva voluto staccare la spina, ma quello era comunque un raduno folk. Il fatto di non sapere quello che sarebbe accaduto stasera creava nel backstage una tensione allo stesso tempo eccitante e snervante. Bob entrò in scena ed effettuò la prima parte del concerto con il suo set acustico, veramente ottimo. Ci diede fiducia, lasciandoci sperare che tutto sarebbe andato per il meglio. Nella seconda parte non dovevamo fare altro che accompagnarlo. Non appena salimmo sul palco e iniziamo a collegare gli strumenti, il pubblico scatenò la sua furia. Fin dalle prime note della prima canzone, Tombstone Blues, la gente cominciò a fischiare selvaggiamente. Io guardai Bob, ma lui si limitò ad alzare le spalle. Il pubblico se la prese con noi, come se volesse organizzare un golpe in una guerra immaginaria. Noi seguimmo il suggerimento di Bob e non smettemmo di suonare. Alcune persone forzarono il blocco della sicurezza e saltarono sul palco, aggredendo Al Cooper. Albert dava istruzioni alla sicurezza per respingere la folla indietro. Bobby Newworth gesticolava freneticamente, come per dirci di scappare via. Io guardai Levon, il quale non faceva che scuotere la testa. Harvey osservò la scena e scoppiò a ridere, e a quel punto risi anch'io. Un attimo dopo si unì a noi anche Bob, perché la situazione era veramente al di là di ogni comprensione. Io pensavo, qual è il problema? Lasciate libero quest'uomo di suonare la musica che gli pare. Era un contesto davvero surreale, e Levon e io non avevamo termini di paragone. Quei tradizionalisti del folk erano dei fanatici. Ci pareva di essere su un'isola deserta dove il cannibalismo non era ancora stato messo fuori legge. Più tardi Bob ci garantì che il concerto successivo all'Hollywood Bowl sarebbe stato molto meglio. Il pubblico di Los Angeles, disse, era di mentalità più aperta. I Birds, la band di Los Angeles, avevano fatto la cover di Mr. Tambourine Man di Bob un paio di mesi addietro, preparando la strada a quello che molti definivano il movimento folk rock. Forse era il segno che eravamo solo un po' in anticipo con il nostro corso elettrico. Quando atterrammo a Los Angeles, l'atmosfera ci sembrò più accogliente. Io non c'ero mai stato, e con gioia scoprii un Sunset Strip animato da centinaia di persone che si radunavano nel nome di una nuova era e danzavano in un elisir di amore, pace, musica, droghe e sesso. Ciò che mi colpì maggiormente fu il gran numero di ragazzini. Lo strip ne traboccava. Chi fumava erba, chi andava al whisky a go-go, chi non aveva soldi e quindi poteva solo starsene in giro. Los Angeles era ampia e spaziosa. Nell'aria c'era una sensazione di giovinezza, di speranza, quasi di sogno. Musicisti, attori, hipster e altri passarono a salutare Bob, con il suo amico Victor Maymuse a guidare la carica. Quella sera arrivammo sul posto sapendo per certo che Bob avrebbe dato il massimo nella prima parte acustica dello show e che il pubblico lo avrebbe adorato. Poi avrebbe suonato e cantato nella seconda parte, quella elettrica, e il pubblico forse lo avrebbe odiato. «È tutto così strano», disse a Levon prima di cominciare. «Mai provato niente del genere, amico», replicò lui. «Non lo avevo mai visto così insicuro del terreno su cui poggiava i piedi». Mentre salivamo sul palco sembrava che la gente stesse solo aspettando un segnale. Un mormorio percorse la folla, sormontato da un paio di urli. «Andate a casa! Niente rock and roll!» Dopo la prima canzone guardai il pubblico e vidi qualcosa di strano. Gli spettatori si guardavano attorno e cercavano di fischiare più forte dei loro vicini, ridendo e gridando con rabbia come se fosse un gioco o se facesse parte dello show. A livello individuale non sembravano offesi dalla musica. Era una mentalità da massa omologata del tipo «quando Dylan suona elettrico bisogna fischiare». Schernire era semplicemente una cosa che andava fatta, lo vidi, me ne resi conto. Da quel momento gli applausi e i fischi cessarono di farmi effetto, misi tutto da parte e mi concentrai sulla musica. Dopo il concerto, Al Kooper e Harvey Brooks pensavano che fosse andata meglio che a New York. Bob, il suo staff e i suoi amici erano abbastanza soddisfatti. Le chiacchiere mi scivolarono addosso. Quello che mi scocciava era che quella musica potevamo suonarla molto meglio, e vedevo che per Levon era la stessa cosa, anche se probabilmente non avrebbe fatto questa gran differenza per un pubblico distratto dal suo programma prestabilito. Bob aveva dato tutto, facendo pulsare le sue magnifiche canzoni con tutta la potenza di fuoco di cui era capace, ma noi come band potevamo fare di più. Sul momento non ne parlai perché eravamo stati ingaggiati solo per due concerti, ma quando Levon e io tornammo a New York trovai un messaggio. Dissi a Levon: Bob ha chiamato e ha detto che stanno fissando altre 15 date e vogliono noi per tutto il tour. Levon rise, pensavo che a questo punto avesse imparato la lezione. Già, lo avevo detto a Bob che non potevamo farlo, abbiamo la nostra band e vogliamo occuparci solo di quella. Ma lui dice che vuole vedermi stasera in un bar del Village. Andrò a vedere di cosa si tratta. E sulle note di Orange Juice Blues, brano contenuto nel famosissimo disco The Basement Tapes, realizzato da Bob Dylan proprio con The Band, il gruppo fondato e di cui Robbie Robertson era cantante, chitarrista, pianista, nonché compositore. Direi che vi do appuntamento a domenica prossima dopo una puntata veramente molto densa, quella di oggi. Ci risentiamo domenica in podcast quando volete per una nuova puntata di Giocare col Fuoco, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio ancora con un brano di The Band, tratto da The Last Waltz, il loro concerto d'addio, immortalato in uno strepitoso film di Martin Scorsese. Ciao a tutti e buona domenica.
holding the night.